abbiamo voluto creare un momento di riflessione, di incontro, di lavoro sul tema dell'Europa e abbiamo voluto porci una domanda: quale Europa cerchiamo? Perché è sempre più chiaro, sentendo le dichiarazioni, il sentimento anche delle persone, la percezione di una distanza, la percezione di una di quesiti a cui non è semplice rispondere e a cui soprattutto appare che le ricette o le proposte di cui si discute pubblicamente a livello della politica non soddisfino e non colmino questa distanza. È sempre più chiaro che dell'Europa, così come si è concepita, come si svolge la sua vita e anche la partecipazione degli Stati e dell'Italia, poggiano su delle concezioni. E io penso che la distanza che si senta rispetto alle istituzioni sia anche la distanza che la società ha espresso rispetto alla politica. E c'è dunque un modo di tenere all'esterno, di deresponsabilizzarci rispetto alla difficoltà o alle domande che si hanno. E qui vorremmo ripartire da questo punto. Per questo abbiamo messo come sottotitolo la politica e la cultura alla prova della verità dell'uomo. La verità dell'uomo è una concezione che sia simile, che rappresenti la sua vera origine, la sua vera natura e dunque anche stia alla prova di questo tempo, con la sua complessità, con i suoi problemi nuovi. Siamo in un periodo di crisi, una crisi che certo è economica, ma è una crisi anzitutto di queste risposte e soprattutto dello scarso ascolto di queste domande. Per questo oggi abbiamo voluto invitare principalmente un esimio professore e carissimo amico, Josef Weiler, che è da un anno è presidente del European Institute di Firenze, una importantissima istituzione nata e sostenuta da 20 stati dell'Unione Europea, proprio per la ricerca e i servizi, diciamo, sociali e di studio. Lo abbiamo invitato per la sua passione al tema europeo, oltre che per la sua esperienza nel diritto internazionale. E io credo che sia stata proprio questa sua passione alle nostre origini, all'origine di questa idea, che oggi è come a metà strada. In un libro lui definiva l'impianto della Costituzione europea come un manichino che adesso dobbiamo come vestire. Ecco, dopo 10-15 anni dei trattati che ne hanno dato forma, la forma attuale, siamo forse a giudicare il primo vestito che gli è stato messo. E credo che sia questa sua passione alla base anche di quella sua difesa che è stata relativa alla sentenza sul crocifisso, sulla possibilità di esporre questo simbolo religioso nei luoghi pubblici, la difesa di questa possibilità stia proprio in questo spazio di libertà che l'Europa rappresenta e quindi queste radici cristiane che lui, ebreo e con un grandissimo sentimento religioso della vita, ci può insegnare. Abbiamo chiamato come due discussant, ma in forma anche di dialogo, il professor Maurizio Ferrera, che ringrazio molto per aver aderito all'iniziativa, che è docente di scienza politica nell'Università degli Studi di Milano ed editorialista del Corriere della Sera. Ci interessava conoscerlo, ci colpivano i suoi giudizi sempre pertinenti e profondi. E poi Bernard Scholz, che è presidente della Compagnia delle Opere, per ascoltare anche la voce, il portato del sentimento, delle domande, degli ambienti di lavoro, delle imprese, delle persone che sono all'opera. Ecco, io inviterei subito a partire e pregherei Bernard Scholz di cominciare lui con un quesito e con un'osservazione. Grazie.
Bene, grazie mille per questo invito, per questa opportunità. Noi parliamo molto in questi tempi di economia, di politica, ma i problemi che trattiamo hanno origini culturali, perché non esiste una politica e un'economia neutra. Quindi hanno delle basi culturali, dei criteri che si utilizzano per fare scelte piuttosto che altre. Vorrei quindi iniziare con una riflessione su una situazione culturale nella quale ci troviamo. È evidente che l'Europa è il primo spazio geografico plasmato per tanti secoli dall'esperienza giudaico-cristiana, arricchita poi dall'esperienza greca e romana per quanto riguarda il rito e greca per quanto riguarda la grande valorizzazione della ragione. A un certo punto questa cultura ha portato a evidenziare la grande forza genuina dell'economia, della politica, della scienza, della cultura. È come se avesse sprigionato tutto quello che la natura ci permette di scoprire e di mettere al servizio dell'uomo. Solo che stiamo scoprendo proprio di nuovo, l'abbiamo scoperto anche in altri momenti del secolo scorso e di questo secolo, ma di nuovo stiamo scoprendo che quando questi grandi doni, il dono dell'economia, della politica, vengono idolotrati, quando diventano come dotati di salveri, di potere salvifico, quando diventano come guardati come se dovesse risolvere tutti i problemi, cominciano ad andare contro l'uomo. Il potere dello Stato, l'abuso dell'economia, la scienza che diventa sempre più dubbosa nel suo utilizzo. C'è una speranza che questa crisi che stiamo attraversando ci risveglia a non delegare a sistemi, anche molto perfezionati, ma a sistemi, la responsabilità che ognuno di noi ha. Perché quando diciamo mettiamo al centro la persona, sembra questo suono molto astratto, ma non è astratto per niente se consideriamo che ognuno di noi incide minuto per minuto sull'ambiente nel quale vive. Ognuno di noi incide con le decisioni che prende sulla vita sociale, sulla vita economica, sulla vita anche politica, direttamente o indirettamente. C'è questa crisi, è questa crisi un'opportunità per riscoprire cosa sia la persona e quanto bene può fare e quanto sia rischioso delegare sempre ad altri, anche evidentemente si deve delegare qualcosa, ma proprio di tutto alla politica, all'economia, la nostra salvezza?
Una domanda difficile, perché la nostra salvezza è un vocabolario del religioso. E il laico, con tutto rispetto, la salvezza non c'entra. E quando pensiamo sulla politica generale, dobbiamo pensare se tutti, quelli che si interessa alla salvezza e quelli che si interessa alla vita degna, eccetera. Allora dobbiamo andarci piano qui, non essere troppo militanti. Sempre, ogni libro che ho mai scritto, cito all'inizio il profeta Micah. Uomo, cosa chiede Dio da te? Fare la giustizia, amare la misericordia e andare umile con il tuo Dio. Allora, la crisi può provocare e devo provocare questa riflessione sulla situazione umana, ma l'importante secondo me è ricordare sempre quello che va a Cesare, si dice? E non aspettare, per esempio, che le istituzioni europee si cominciano a interessarsi troppo sulla cultura, su queste cose. È proprio per due ragioni, perché il vero principio di sussidiarietà, queste sono cose che toccano a noi. E se c'è una crisi culturale, la responsabilità è nostra. È troppo facile dare la colpa agli altri, l'economia, i politici, l'illuminismo, sempre qualcun altro. Sì, siamo in una crisi culturale, la responsabilità è nostra, la mia, la tua, i vostri, non dei dirigenti politici. Se siamo in una crisi culturale è qualcosa che noi stessi, come esseri umani, siamo mancati. E la risposta giusta, la locazione della risposta giusta a quella crisi comincia alla casa, all'educazione, ai genitori, a questi ambienti. È lì che bisognerebbe cercare la risposta. Aver detto questo, è vero che siamo molto condizionati dal contesto politico e sociale in quale ci troviamo. Allora, io non vorrei mai vivere in uno Stato che non difende e non protegge i diritti fondamentali. È uno degli acquisti grandi, sintesi della tradizione cristiana e illuminismo. Però la cultura dei diritti stessi può diventare un'idolatria, perché diritti vuol dire le cose che appartengono a me, vorrei i miei diritti, un vocabolario di prendere e non vocabolario di dare. E diritti vuol dire che qualcun altro è responsabile per provvedere tutte le esigenze sociali, politiche, eccetera, perché sono i miei diritti, ma i doveri di qualcuno altro di proteggere i miei diritti, soprattutto ente pubblico, eccetera. Allora, sapendo che la responsabilità è nostra, sapendo che se c'è una crisi culturale siamo noi colpevoli di aver permesso questo, possiamo essere, come hai detto, coscienti che la cultura politica in cui viviamo può influenzare in maniera in cui percepiamo la vita, e tocco proprio a questa cultura di diritti che, pur essendo indispensabili, si diventano dominanti, si parla poco sulla responsabilità, si parla mai su doveri, è un calo culturale, un calo umano notevole, e lì ci vuole la correzione.
Posso intervenire su questo, perché sono molto d'accordo sulle ultime osservazioni che tu hai fatto, e cioè su questo scivolamento che c'è stato in Europa, direi più in Europa che altrove, verso una visione, diciamo, non bilanciata dei diritti. Però, siccome su questo sono d'accordo, ti volevo stimolare su una osservazione che hai fatto prima, quando hai menzionato la giustizia e la misericordia come principi che dovrebbero in qualche modo disciplinare, insomma, orientare la vita associata di questo continente. È vero che la giustizia e la misericordia sono essenzialmente delle virtù personali. Tuttavia, nessun sistema politico starebbe assieme se non ci fossero anche delle regole collettive che in qualche modo stabiliscono che cosa è giusto, e vale più per la giustizia che non per la misericordia. Allora, arrivo al punto. A me sembra che nell'opinione pubblica europea, soprattutto sulla scia della crisi, sia emersa l'idea che molto spesso le decisioni dell'Europa non sono delle decisioni giuste, o quantomeno che l'Europa non sia portatrice di un'idea di giustizia distributiva, è portatrice di un'idea economica, di promozione della crescita, di tutela della concorrenza, di integrazione dei mercati. Ma qual è l'idea che l'Europa, le istituzioni europee veicolano sulla giustizia distributiva, sia all'interno dei Paesi membri, quindi delle comunità politiche nazionali, sia soprattutto nei rapporti fra Paesi? Mi sono imbattuto recentemente in un bel passo di Max Weber, quando Max Weber parla dei vari tipi di comunità. Tra questi lui elenca le comunità di vicinato, le comunità tra vicini, che possono essere individui, possono essere gruppi sociali, secondo me possono essere anche dei paesi. E dice, nel caso delle comunità di vicini di casa, dove c'è una prossimità spaziale che suscita immediatamente una condivisione di interessi, dovrebbe esserci, nascere spontaneamente anche un senso di solidarietà, lui la chiama primitiva, e la ricollega ad alcuni principi base di quella tradizione giudaico-cristiana a cui tu hai fatto riferimento qui. Lui dice, per esempio, il principio del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, ma anche un altro principio che lui, senza dire dove, riconduce alla Bibbia. E cioè, tra vicini non si tira sul prezzo. Tra vicini di casa non si tira sul prezzo. Ecco. Allora, a me sembra che invece durante la crisi tutti abbiano tirato sul prezzo. L'Europa si sia, come dire, ridotta a giocare il ruolo di quello che fissa il prezzo. Quanto costa la povertà dei bambini greci? Quanto vale la povertà di un bambino greco? O di un disoccupato portoghese? E quanto vale invece il credito di una banca tedesca? Ecco, ti volevo sollecitare su questi aspetti.
Non vorrei essere evasivo, ma veramente una domanda difficile, che si pone delle scelte che sono contraddittorie. Da una parte condivido con Bernard Scholz che di non delegare più e più e più, giusto. Ma se l'Europa non è ridistributiva, perché abbiamo scelto di non creare un'Europa fiscale? Vi do un esempio. 15 anni fa, negli Stati Uniti, e per carità non vorrei dire che l'Europa deve diventare gli Stati Uniti, per essere chiaro, ma vorrei insegnare una cosa. C'era una crisi in Texas che somigliava molto alla crisi irlandese, cioè le banche hanno prestato troppo. E anche un po' come la crisi greco, e l'economia di Texas era 2 millimetri da bancarotta. Allora c'era negli Stati Uniti lo stesso dibattito che c'è oggi o c'era negli ultimi 2 o 3 anni in Europa: aiutare, salvare le banche, ma in questo modo non pagano nessun prezzo di aver comportato in maniera irresponsabile, o lasciarli cadere, una crisi grave nell'economia con aspetti gravi sociali in Texas, perché la gente deve essere... Lo stesso dibattito che abbiamo qui, austerity, crescita, austerity. Quella che non si sentiva mai negli Stati Uniti era: perché noi di California dobbiamo aiutare quello di Texas? Perché noi di New York dobbiamo aiutare quello di Texas? Perché? Prima, perché il concetto di cittadinanza americana è molto più profonda del concetto attuale di cittadinanza europea. Ma anche per un'altra ragione. Perché i soldi di aiutare Texas erano soldi americani, federali, non di New York o di California, degli Stati Uniti d'America. E dovevano scegliere e hanno fatto la loro scelta. Noi in Europa non abbiamo soldi europei. Il budget dell'Unione Europea è 1% del GDP, il budget americano 20% del PIL. Allora scatta la crisi, subito non sono soldi europei che vengono dati a Grecia o a Portogallo, Irlanda, eccetera, sono soldi tedeschi, sono soldi olandesi, eccetera. Per non avere questa situazione dobbiamo avere un'Europa fiscale con le tasse che finanziano l'Europa. Per essere Europa ridistributiva deve essere un incasso europeo che è distributivo. Allora, perciò ho detto, non vorrei essere evasivo, ma vorrei confrontare la gente con delle scelte difficili. Vorremmo avere tasse europee? Sì o no? Io penso di sì, perché per me pagare le tasse è più importante di votare. È lo strumento democratico più importante. Cosa fate con i miei soldi? Questa unione è mia perché pago personalmente. Ma non è una scelta facile. Perché avere la fiscalità europea vuol dire dare ancora più competenze e responsabilità a questa struttura che anche stasera parliamo sulla crisi di legittimazione, problemi istituzionali. Ma non si può, secondo me, con serietà, da una parte brontolare che non c'è l'Europa redistributiva e a titolo giusto dire a scatta quanto vale un orfano portoghese, un orfano tedesco, quando non abbiamo creato strumenti per superare questo tipo di problema. È lì che perciò è una domanda difficile.
Vorrei provocarti un pochino.
Certo. Io ho cercato di provocarti. Non ho detto quello che volevo. Io ho detto misericordia, giustizia e andare umile con il tuo Dio. Quello era per me il punto, andare umile con il tuo Dio, ma tu hai ascoltato misericordia.
Sì.
Sto scherzando.
Sì. Ma perché la terza è una cosa proprio molto personale, a me interessavano più le prime due. Hai ragione, cioè è chiaro che la soluzione pulita dal punto di vista politico ed istituzionale per risolvere il problema della crisi greca o portoghese da un lato e della invece relativa prosperità della Germania o dell'Olanda sarebbe la costituzione di una cassa comune, come hai detto tu. Tra l'altro nei paesi scandinavi, allora, nelle lingue neolatine, ciò che viene in mente quando si evoca la tassazione è iscritto nella parola latina, no? Imposta, impuesta, empo, qualcosa che ti viene tolto. Nelle lingue invece nordiche, la radice etimologica che è scot è la stessa di un tesoro comune. Quindi quando parlano di tasse, immediatamente gli svedesi, i norvegesi, i danesi non pensano che qualcosa gli viene tolto, ma che contribuiscono qualche cosa al tesoro comune che poi nel loro caso finanzia quello che loro chiamano la casa di tutti. Il welfare in Scandinavia è folkhemmet, la casa di tutti. Noi non abbiamo né il tesoro comune né la casa di tutti, abbiamo un'Europa frammentata dal punto di vista dei sistemi redistributivi che restano nazionali. Non c'è dubbio su queste cose, però se noi andiamo a vedere esattamente cosa è successo, vediamo questo. Semplifico. Gli investitori tedeschi, olandesi, finlandesi, ma soprattutto tedeschi, in cerca di rendimenti elevati, siccome avevano tanto surplus, tanta liquidità, negli anni 2000 hanno investito molto e quindi anche prestato denaro al governo greco, al sistema bancario greco, a quello portoghese, ricevendone un tasso di interesse che era molto superiore a quello ottenibile con investimenti in Germania, con investimenti monetari in Germania. Era più conveniente comprare i bond greci che non comprare i bond tedeschi. Però il fatto che si ricevessero degli interessi più alti già incorporava in sé un rischio più alto. Cioè la Grecia era meno affidabile della Germania, per questo pagava 6% gli investitori anziché l'1% gli investitori. Quando è scoppiata la crisi, ed è scoppiata per fattori esogeni, la Grecia si è trovata di fronte alla necessità di rimborsare i propri debiti al loro valore nominale, soltanto dopo negoziati estenuanti si è avuto il cosiddetto haircut, cioè si è un po' rasato il debito che gli investitori tedeschi avevano con la Grecia, e i famosi 200 miliardi del fondo salva stati che sono passati dalla sera alla mattina in Grecia, il pomeriggio sono ritornati in Germania a ripagare quegli investimenti incauti fatti dagli investitori tedeschi. Allora, non è che, come la vulgata è, la Germania ha messo sul tavolo 200 miliardi per salvare la Grecia. Beh, ha salvato i propri risparmiatori e le proprie banche. No? Peraltro, avendo beneficiato della stabilità del cambio per 10 anni, che è il vero motivo della prosperità tedesca, non sono i compiti a casa di cui parla la signora Merkel. È la vera ragione, così dicono gli economisti più seri e più onesti, è che la Germania, le imprese tedesche hanno potuto beneficiare del fatto della stabilità del cambio e del fatto che i loro concorrenti più agguerriti, sostanzialmente le imprese sudeuropee, non potevano più svalutare. Allora, fermo restando che la via alta, la via maestra per risolvere il problema della redistribuzione è quello di creare l'unione fiscale, resta, a mio avviso, e i tedeschi, o comunque il dibattito, per non personalizzare, nazionalizzare troppo, il dibattito queste cose non le ha in qualche modo... Io quando parlo con i miei colleghi tedeschi sono sempre molto perplesso, alla fine smetto di discutere per non litigare, perché la tipica reazione di un osservatore tedesco è: ma noi abbiamo salvato la Grecia, il nostro governo ha salvato la Grecia, non ce l'ha chiesto e quindi ha anche violato alcune norme della democrazia, quei soldi, il prestito che noi abbiamo fatto alla Grecia in realtà è andato a detrimento dei risparmiatori tedeschi, dei pensionati tedeschi, eccetera. Allora io ho l'impressione che ci sia una ricostruzione un po' unilaterale dei fatti, una ricostruzione che non corrisponde a ciò che effettivamente è avvenuto. Per questo c'è un problema, secondo me, ancora di giustizia.
No, c'è un problema di ipocrisia. Se tu vuoi provare, mostrare, ha fatto in maniera molto efficiente, che nel discorso tedesco c'è tanta ipocrisia per salvare le banche greche, hanno salvato i propri banchi, sono d'accordissimo. Ma ci sono due punti fondamentali, posso anche io essere provocatore, dove non sono necessariamente d'accordo con te. Il primo è, scusatemi, chi ha creato questo sistema? Qualcun altro, eh? Il sistema che permetteva quello che ha descritto, di la moneta unica, di investire in Grecia e tutto questo, chi l'ha creato? Chi è responsabile? Tutto il mondo tranne noi. Sempre si dà la responsabilità a qualcun altro. Siamo noi, i nostri parlamenti, noi abbiamo votato, noi abbiamo accettato, noi siamo entrati. abbiamo costruito tutto noi, ma poi quando le cose non vanno bene è qualcun altro che è responsabile. Come è possibile? È proprio questo. È sempre qualcun altro responsabile, mai non sono io. Hai votato tu per il Parlamento italiano? Chi ha approvato l'euro? Ha creato il sistema che ora ha descritto? Perché dare la colpa a qualcun altro?
Le regole, il sistema che abbiamo creato è stato creato sulla base di regole molto rigide, che avevano un loro significato, quelle il 3%, insomma sappiamo bene come è stata costruita l'unione monetaria, no? Anche rispecchiando una certa filosofia politico-economica che affondava le radici nell'ordoliberalismo tedesco, eccetera. Vabbè, comunque non entriamo in queste cose complicate. Quel sistema lì, basato su regole rigide e automatiche, aveva una sua ratio nel momento genetico, nel momento in cui è stata creata l'unione economica e monetaria. Purtroppo non c'è nessuna regola che possa diventare nel mondo umano, che è sempre imperfetto, una variabile indipendente perpetua, perché il mondo è pieno di sorprese. L'interazione fra le persone, e così anche l'interazione fra paesi, fra attori economici, crea quello che alcuni teorici complicati chiamano proprietà o dinamiche emergenti, cioè dinamiche e proprietà che non sono semplicemente la somma delle parti che mettono assieme un sistema di relazione, ma che dipendono da quel sistema di relazione una volta che questo ha cominciato a funzionare. E lo sappiamo, anche nella vostra vita quotidiana è così. Io scelgo un gruppo di amici, inizio una relazione di coppia stabilendo certe regole o accettando certi criteri, certe prassi, poi nel gruppo si creano delle dinamiche che non sono prevedibili, previste all'inizio, ci sono anche degli shock esterni che possono disturbare il funzionamento. Allora, è chiaro che una volta che ci sono, le regole debbono essere cambiate con quelle sottoregole che consentono il cambiamento, e questo ha impedito, quando è arrivata la crisi, di modificare i trattati in un certo modo, diciamo, ha privilegiato lo status quo rispetto al cambiamento dello status quo. Però l'interpretazione delle regole è stata quella, le regole sono corrette, e sono corrette in base ai dati A, B e C, tralasciando i dati D e F.
Posso, certo, per entrare in questa tematica, fare una domanda? Allora, tutto questo che abbiamo discusso per adesso sul tema è estremamente complicato, diciamolo. Cioè, sembra facile e complicato. Cos'è? E poi tutti i temi di cui si parla in Europa sono complessi, oltre ad essere complicati sono complessi, vuol dire che hanno tante variabili che sono non del tutto prevedibili. Allora, faccio solo un esempio. Oggi parliamo di spread, ma chi sa veramente come nasce e in cosa consiste lo spread? Parliamo per parlare dell'ambiente, parliamo di Kyoto. Chi sa cosa implica questo? Cioè, noi abbiamo nelle nostre scelte politiche tutta una serie di criteri molto complicati, molto difficili da decifrare. Adesso mi fermo qua e faccio una domanda. Ma se noi vogliamo assumerci la nostra responsabilità, sulla quale insisto, noi dobbiamo essere informati di questioni sempre più difficili da comprendere. Perché chi fa oggi un voto per l'Europa, vale anche per l'Italia, ma adesso sull'Europa, è più evidente, perché le interconnessioni sono più difficili da decifrare. Questo non ci porta inevitabilmente alla tecnocrazia da una parte, cioè al regime degli esperti, non deve essere una cosa diabolica, sono gli esperti che governano, perché i temi sono troppo complicati per noi da comprendere, e al populismo dall'altra, perché qualcuno a un certo punto si rassegna, si sente vittima di un sistema nel quale non capisce più dove è collocato, non vede nessuna speranza, e quindi andiamo sui personalismi, populismi e altre forme di rinuncia a una incidenza politica vera. Allora, domanda secca: la democrazia, così come noi la conosciamo, la democrazia rappresentativa, government by trust, ha ancora una chance, o siamo più diventiamo complessi di fronte a queste due alternative e cercheremo forse ancora di salvare i salvabili, ma di fondo non c'è tanta possibilità di portare avanti questa democrazia così come, non dico che abbandoniamo la democrazia, ma portare avanti la democrazia così come siamo abituati?
Se mi permette, vorrei fare due commenti a Maurizio. Di nuovo, non sull'analisi, hai ragione, ma sulla normatività può darsi non siamo del tutto d'accordo, perché ho già detto la ipocrisia tedesca scontata, il fatto che hanno approfittato parecchio scontato, ma avrei voluto sentire un pochino dai greci, dai italiani, di altri, 1% siamo anche noi responsabili per la nostra situazione. Può darsi abbiamo prestato troppo soldi. Può darsi dovevamo rifiutare questi investimenti tedeschi. Solo un 2% siamo noi responsabili per quello. E quello non sento tanto nel discorso politico, perché sempre si dà la colpa all'altro. La seconda cosa più sottile è l'ipotesi valoriale di come tu apprezzi la situazione. Facciamo ipotesi che il sistema sarebbe più flessibile, che non permetteva ai tedeschi di fare questi investimenti con alto interesse senza prendere il rischio, tutto come ci voleva, che alla fine sarebbe i tedeschi, noi siamo puri, potevano dire la situazione della Grecia o d'Irlanda o Portogallo è responsabilità greca. Nella tua analisi a questo punto i tedeschi sono Biancaneve, puri, giusto? No. Perché anche se la responsabilità è del tutto dai greci, eccetera, dove è la carità cristiana? Anche se non hanno approfittato, eccetera, non devono sentirsi responsabili per l'altro? Anche se l'altro si è comportato in maniera irresponsabile? La solidarietà non dipende sul mio e mio e tuo e tuo, e se non ti ho rubato allora non ti devo nulla. E quello anche fa parte del discorso che dobbiamo qui resistere. Cioè, non è soltanto chi ha approfittato, chi è noi, se tutto giusto sono affari tuoi. Se parliamo di solidarietà europea, devo aiutare anche se sono del tutto non responsabile e non ho approfittato, semplicemente perché sono più fortunato e loro sono meno fortunati. Anche quello va inserito nel discorso, quella premessa. La democrazia. Come ha detto Churchill, lo sai benissimo,
sì.
Tremendo sistema, terribile, ma non c'è altra più migliore. Allora per forza dobbiamo farlo funzionare al miglior maniera, perché non c'è alternativa. Cioè tutte le democrazie sono imperfette, è solo paragonare le imperfezioni. No, non possiamo permetterci di rinunciare alla democrazia perché è complesso, perché le decisioni sono più imprevedibili, eccetera. Perché se rinunciamo alla democrazia, rinunciamo alla dignità umana. Allora, la domanda è stata secca e la risposta è secca. Dobbiamo farlo funzionare pur sapendo chi sarà e rimarrà imperfetto. Però la democrazia europea si può fare parecchio per correggerla. Perché qual è il problema della democrazia europea? Ecco il paradosso più interessante della democrazia europea. Trent'anni fa si parlava sul deficit democratico dell'Unione Europea. E l'analisi classica, l'ho fatto nel mio primo libro, pubblicato fra l'altro in Italia, CEDA, era il deficit democratico perché il Parlamento Europeo non ha nessun potere, è un club di chiacchiere. Tutte le decisioni sono prese dai poteri esecutivi, non dai Parlamenti Europei. E perciò quando nel 1979 fu le prime elezioni al Parlamento Europeo, il tasso di partecipazione, così si dice, era non tanto elevato, più o meno 60%, e la gente si lamentava, elezioni dirette per le prime volte, solo 60% della gente andava a votare. Io ho scritto, come scemo, nel mio libro, ma è chiaro che poche persone vanno a votare, perché un Parlamento che non ha nessun potere, perché andare a votare? E poi ho scritto ancora più scemo. Vedete, quando il Parlamento Europeo guadagnerà veri poteri legislativi, la gente andrà a votare per il Parlamento Europeo. 1979. Da 1979 fino al 2009 il Parlamento Europeo ha acquisito tutti i poteri legislativi possibili, è più potente di alcuni parlamenti nazionali e in vera maniera, non sono parole, collegislatore con Consiglio dei Ministri, chi segue quella marea di istituzioni europee. Invece in ogni elezione meno e meno persone sono andate a votare. Chi è finito che in 2009 era la metà, solo 34% dei europei sono andati a votare per il Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo con pieni poteri. Come si spiega questo paradosso? La gente è stupida? No. La gente è intelligente. Perché nel cuore del processo democratico deve essere scelta. E sono due scelte fondamentali. Chi va a governarci e come saremo governati. Se non mi piace Sarkozy, posso votare per Hollande. Se non mi piace governo centrodestra, posso votare per governo centro-sinistra. E pur avendo pieni poteri legislativi, questa scelta non esiste in Europa. Si va a votare al Parlamento Europeo e non si vota per chi ci governa e non si vota per come saremo governati. Perché tutti gli studi hanno mostrato che c'è una correlazione molto debole tra le maggioranze nel Parlamento Europeo e la politica dell'Unione Europea. Allora la gente non è stupida. La gente ha capito che, malgrado il fatto che ha pieni poteri, il mio voto non ha influenza sulle cose che contano di più. Chi mi governa, cioè ho la possibilità di buttar via quei mascalzoni e cambiarli, voto al Parlamento Europeo finora non dava questa possibilità, è che io vorrei un'Europa più sinistra o io vorrei un'Europa più destra e il mio voto conterà per questo. E nella nostra struttura del governo europeo questo non esiste. Questi sono difetti della democrazia che si può correggere. Questi sono difetti di democrazia che si può correggere. Guardiamo le elezioni per il Parlamento il 25 maggio. Ci sono due cose che sono diverse da tutte le elezioni prima. Sempre il voto per il Parlamento Europeo era per politica nazionale, mostrare dissoddisfazione con il governo attuale, eccetera. Non sarà tanto diverso questa volta, tranne un fatto molto fondamentale, che nella politica nazionale la questione europea è diventata cardinale. Allora, pur votando per Grillo o per PD o per gli altri partiti, il loro atteggiamento verso l'Europa fa parte della campagna elettorale e per la prima volta. Allora l'Europa conta ora. Seconda cosa, un esperimento del Parlamento europeo. Loro hanno detto che chi vince le elezioni al Parlamento europeo, il primo candidato deve essere il prossimo presidente della Commissione. Sono sicuro che poche persone in questa aula hanno sentito questo. Voi sapete che se votate per PD, votate per Schulz come presidente della Commissione europea. Se votate per la centrodestra qui, votate per Juncker o per i liberali, votate per Verhofstadt. No. Però un importante passo in avanti, perché è la prima volta che c'è la possibilità che l'effetto del voto al Parlamento europeo avrà un'influenza al chi va a essere Presidente della Commissione europea. Il Presidente della Commissione europea non è Presidente del Consiglio dei Ministri italiani, ha meno potere, in certo senso ha più poteri, ma sono differenti. Cosa guardare nelle prossime elezioni? Qual è il datum più importante di tutto? Più importante chi vince, Grillo, PD o Le Pen in Francia? Quanti gente sono andati a votare? Se resta più o meno sul 35% in tutta l'Europa, abbiamo fallito. Veramente, questo è il fallimento. Vuol dire che la democrazia europea non è riuscita a impegnare la gente. Se andiamo a 45% è un cambio importante. Allora per me, come osservatore di questa elezione, quello è il dato che sto guardando con più attenzione. Non vorrei dire fiducioso o non fiducioso, ma era un fatto interessante. Il cittadino numero uno dell'Italia chi è?
Cittadino numero uno?
Sì.
Napolitano.
Venerdì scorso a Firenze, a Palazzo Vecchio, c'era un dibattito fra i candidati per il Parlamento europeo per essere presidente della Commissione dell'Unione europea. Napolitano mi chiamò, vengo a partecipare. Ho detto, presidente, vuol fare un speech, vuol parlare, vuol... No. Vengo soltanto per essere presente in questo esercizio della democrazia europea, perché è così importante. Da notare, eh? Incredibile, ammirevole.
Io faccio però la mia solita provocazione. Allora, d'accordissimo su tutte le cose che hai detto.
Quello non è bello che siamo d'accordo su tutto.
No, io aggiungo, devo aggiungere però un'informazione che non hai dato. Cioè, verissimo che il Parlamento ha dal 1979 al 2009 ha acquistato moltissimi poteri di codecisione, in alcuni casi persino di più di alcuni parlamenti nazionali. Non a caso ti sei fermato al 2009. Perché la più importante cosa che è successa dopo, cioè il Fiscal Compact, esclude il Parlamento europeo, cioè un trattato tra governi, e che è quello, badate bene, che ha messo diciamo un letto di procuste per quanto riguarda la gestione della finanza pubblica, i criteri sul deficit, sul pareggio di bilancio in Costituzione, la necessità di ridurre la quota di debito in 20 anni, la quota di debito eccedente il 60%, no? Sapete, molto spesso nei dibattiti televisivi si fa riferimento a queste supposte manovre di 50 miliardi di euro che noi saremo chiamati a varare a partire dal 2016 per effetto del Fiscal Compact. Ora, non credeteci, perché chi dice 50 miliardi di euro in realtà fa un ragionamento sbagliato dal punto di vista dei fatti. Potrebbero bastarne molti di meno e potrebbero non volercene alcuni se solo ricominciassimo a crescere. Però il rischio c'è, è una spada di Damocle. E su questa spada, per questa spada di Damocle, ahimè, il Parlamento, come dire, non ha voce, perché il Fiscal Compact andrà a realizzarsi, l'implementazione, l'attuazione del Fiscal Compact, bypassando il Parlamento. Allora, mettiamoci nei panni di un cittadino o di una cittadina europea che pensi che l'Europa sia una buona cosa, che sia stato un progetto ideale, valido, che abbia, come dire, portato una serie di benefici anche a paesi come l'Italia o la Grecia, che adesso magari ritengono di soffrirne un po'. Cosa sente in questa campagna elettorale? Sente, poniamo in Italia, sente partiti come il Movimento 5 Stelle o la Lega che sparano a zero contro l'Europa e che imputano all'euro, che viene menzionato come crimine contro l'umanità, o i burocrati di Bruxelles, tutti i mali possibili e immaginabili. Dall'altro sente i politici, come dire, più filo europei, e non ce ne sono tanti, che dicono comunque che vogliono un'altra Europa. Nessuno difende, giustamente, nessuno difende lo status quo, che a mio avviso è indifendibile, ma comunque. Andiamo a votare però per un Parlamento che non avrà, ahimè, i poteri per cambiare lo status quo nei suoi aspetti che più rilevano. Allora, questo cittadino o questa cittadina avranno la grande tentazione di non andare a votare. Quindi, contribuendo a mantenere basso il tasso di partecipazione e soprattutto, e forse ancor peggio, facendo crescere all'interno della quota di elettori che andranno a votare l'opzione basta con l'Europa, non un'altra Europa di sinistra, di destra, no, basta con l'Europa. Per cui io sono d'accordissimo con te che ciò che manca è la scelta. E questa volta ci stiamo avvicinando perché andiamo a votare almeno sappiamo chi, e soprattutto lo sappiamo per quanto riguarda, speriamo, il Presidente della Commissione. Però con questi, come dire, con queste specificazioni che ti ho fatto, che potrebbero in realtà indurre molto più astensionismo di quanto non ci aspetteremmo date le cose che tu hai detto in premessa.
L'Europa attuale non è difendibile. Non difendibile per le ragioni che ho spiegato prima, perché le strutture di governance non corrispondono alle nostre pratiche democratico di accountability, come si dice in italiano?
Di responsabilità,
eccetera.
Sì, diciamo e accountability perché non ce l'abbiamo.
Le cose più profonde che ha detto Scholz prima a livello culturale, eccetera. Però anche qui, Maurizio, le scelte sono difficili, perché per me rinunciare se l'Europa sarà non errore pragmatico, pratico, sbagliato, sarà anche questo, ma una scelta valoriale tremenda, perché malgrado tutti i difetti europei è un esperimento nobile, i padri fondatori hanno superato la crisi umana e più grave può darsi nella storia della civilizzazione, senz'altro della civilizzazione europea, con immaginazione, con sentimento cristiano di perdono, con l'idea di guardare il futuro invece di guardare il passato. C'è un assetto idealistico dell'Europa che non è rinunciabile. Per me questo non è pensabile. Per me essere oggi un italiano vuol dire essere europeo. cioè la propria, non sono italiano e europea, essendo italiano vuol dire essendo europea, cioè dobbiamo pensare all'Europa come si pensa all'Italia. Anche in Italia le cose non vanno bene, ci vuole riforme molto profonde, ma nessuno dice rinunciamo all'Italia, si dice riformiamo l'Italia. E per me lo stesso discorso vale per l'Europa, pur essendo, bisognerebbe essere molto critici a livello istituzionale, a livello economico, a livello culturale. È molto prudente a cosa delegare, a cosa non delegare, a cosa riprendere. E come ho detto, la cultura giuridica è complessa. Ma l'idea di rinunciare all'Europa bisognerebbe, secondo me, a livello valoriale, rifiutarla. Ora, perché è così complesso? Perché torniamo ora indietro di quello che abbiamo. Perché, per esempio, il compact fiscale esclude il Parlamento europeo? Esclude perché alcune cose fondamentali abbiamo insistito, insistiamo che ci vuole maggioranza e ci vuole voto all'unanimità. Al momento che la Gran Bretagna ha rifiutato, per risolvere le crisi ci voleva fare questi strumenti che sono fuori trattati, fuori istituzione europea. Ora è complesso. Vorremmo dare all'Europa tutto decisione a maggioranza o vorremmo mantenere alcune cose fondamentali? No, ci vuole l'unanimità. Ogni Stato membro ha un veto. Non è una domanda facile a rispondere. Ma non si può avere, in inglese si dice avere
la moglie piena la botte piena e la moglie ubriaca.
Come?
La botte piena e la moglie ubriaca.
Ah.
Perché se la moglie ubriaca vuol dire che ha bevuto dalla botte.
Sì, ho capito, ma se io come se io come presidente dell'Università Europea dico questa cosa politically incorrect, sarò licenziato. Tocca a te a dirlo. Ognuno di noi qui deve decidere. Sì, vorremmo dare voto a maggioranza su tutte cose, allora il Parlamento Europeo sarebbe stato responsabile. Se insistiamo che alcune cose c'è il veto degli Stati membri, allora dobbiamo vivere con queste scelte. E io qui non dico, ma vorrei soltanto mettere che questa è una domanda fondamentale in quel senso. È lì che, senti, per me l'atteggiamento giusto è dire essere buon europeo non vuol dire accettare l'ortodossia europea. Essere un buon europeo non vuol dire accettare il status quo. Essere un buon europeo non vuol dire che non si può ritoccare e toccare delle cose fondamentali. Ma essere un buon europeo vuol dire che alla fine siamo europei. E tornare la schiena all'Europa. E vedete, non parlo a livello di calcolo si serve l'Italia o non serve, a livello valoriale e tornare la schiena a un esperimento nobile che l'Europa deve essere fiera, perché quello che è accaduto prima l'Europa non può essere fiera.
Io penso che rispetto a questo ci doveva una situazione paradossale, perché sono molto d'accordo che, adesso non parlo dell'Italia, ma sì, in Germania qualcosa non va. Io dico dobbiamo fare una riforma e nessuno viene in mente di abbandonare la nazione per questa ragione. Ma il fatto che uno pensa di poter abbandonare l'Europa come se fosse nulla, così nella discussione vediamo, secondo me è dovuto, no, certamente perché l'Europa non è così radicata nella nostra tradizione politica, culturale come l'Europa, certamente. Ma anche secondo me perché noi diamo per scontato cose che sono per niente scontato, che l'Europa è uno spazio mondiale dove c'è un certo sostegno alla democrazia, ai diritti umani, Stato di diritto, un benessere, possiamo criticare tutto, che comunque non ha paragone a livello mondiale, abbiamo un welfare che tutto il mondo ci invidia. Il fatto che questo poi venga ridotto...
Umile.
Sì, infatti arrivo all'umiltà. No, aspetti, non abbiamo l'umiltà di riconoscere questo dono. Questo secondo me è il problema. Umiltà non vuol dire faccio schifo, l'umiltà vuol dire riconosco che mi è stato dato. E il fatto che noi non riconosciamo ciò che è stato creato in tutti questi anni, secondo me è grave, perché l'idealità non consiste nel fatto, lo dico anche forse provocando, io non penso che sia il compito della Commissione europea evocare ideali culturali, perché questo secondo me sarebbe rischiosissimo, perché questi ideali devono essere dentro la società europea, dentro la società civile di questo continente. E il fatto che non sono più presenti, secondo me, è una... Io lo vivo veramente quasi come un trauma, perché se noi non ritorniamo a questa umilissima coscienza che dopo tutto il disastro che abbiamo vissuto non ci rendiamo conto che ognuno di noi questa sera va a letto e non deve temere di essere torturato, di andare in prigione, di poter andare dal medico, se c'è, tutte queste cose qua, che i nostri figli hanno delle scuole che funzionano più o meno, comunque funzionano. Tutte queste cose, se le diamo per scontato, secondo me è dovuto anche all'Europa. A parte che la competitività dei singoli paesi oggi a livello mondiale è inimmaginabile senza un contesto molto più ampio, perché oramai siamo 8% della popolazione. Comunque voglio tornare su una questione che lei ha accennato, che riguarda la governance dell'Unione. Allora, io penso che non possiamo scimmiotare gli Stati Uniti.
Che non possiamo?
Imitare gli Stati Uniti. L'Europa è un'altra cosa. Allora però, visto che è un'altra cosa, anche per le dimensioni culturali e storiche delle singole nazioni, il peso che hanno, cioè stiamo parlando di paesi della Francia, l'Inghilterra, non so, l'Italia è culturalmente uno dei primi paesi a livello mondiale. Allora, se noi pensiamo a questa, come deve essere la governance dal punto di vista dell'equilibrio, dell'intergovernabilità, cioè del Consiglio e della Commissione, perché secondo me su questa forma si gioca una sostanza forte, cioè quanto noi diamo quante responsabilità diamo ai sistemi intergovernativi, cioè che i capi di Stati si mettono d'accordo fra di loro, e quanto peso vogliamo dare al Parlamento e di conseguenza alla Commissione. Secondo me fra questi due pilastri di governance si gioca molto rispetto anche a una partecipazione democratica dei popoli e, aggiungo, l'accountability, perché oggi succedono cose della quale alla fine nessuno sa chi è responsabile. No? Chi è responsabile, per esempio, di come è stata gestita la crisi dell'euro? È una grande domanda, perché ci sono stati tante variabili in questo concerto fra BCE, fra il Fondo Monetario Internazionale, fra la Commissione, fra il Germania e Francia, cioè ci sono una serie di responsabilità dove alla fine uno non è più in grado di dire chi è che ha deciso alla fine di fare cosa. No? Quindi la mia domanda è, visto che il futuro dell'Unione è comunque determinato da un insieme di nazioni che devono trovare la quadra anche a livello governativo e i popoli che leggono il Parlamento, come vede lei questo equilibrio fra questi due elementi?
Io penso che l'equilibrio dal punto di vista istituzionale già esiste, perché le materie che sono le competenze dell'Unione Europea, il Consiglio dei Ministri che rappresenta gli interessi di Stati, così dire, deve essere sempre trovare l'accordo del Parlamento Europeo che rappresenta in maniera più o meno forte o debole l'interesse del popolo, eccetera, come in tanti Stati federali. Ma per me tutti dicono il bilancio, non vedo che cambia nulla se si dà più potere al Parlamento o più potere al Consiglio. Il problema è quello che abbiamo detto prima. E qui il rischio, ma io prenderei il rischio, bisognerebbe politicizzare l'Europa, che la scelta della persona che, come negli Stati membri, quando si va a elezione, per bene e per male, si esce con un governo centrodestra o centrosinistra, chi fa differenza, chi ha la maggioranza, chi fa differenza, chi è leader, si sarà Hollande o Sarkozy, fa una differenza. Bisognerebbe politicizzare l'Europa, non è il bilancio istituzionale, è la cultura che quando si arriva all'Europa la politica sparisce, la politica partigiana, la politica di scelte ideologiche, eccetera. Lì per me il nodo, lì bisognerebbe prendere il rischio. E abbiamo preso ora un piccolo passo in quella direzione, certamente non sufficiente, ma in maniera più seria ti posso dire, per me il problema non è che c'è un bilancio sbagliato fra Consiglio e Parlamento o Commissione, si può ritoccare qui o lì. Il problema è che l'Europa è al di là della politica, delle scelte ideologiche, eccetera. E perciò, e per questa ragione, anche se il Parlamento europeo avesse poteri sul compatto fiscale, il cittadino europeo poteva essere scettico, nel senso che pur avendo poteri, che differenza fa se c'è maggioranza sinistra o maggioranza destra? Finora non faceva differenza. Allora la risposta è un grande rischio, perché siamo abituati all'Europa che funzionale, tecnocratica. Vorremmo Europa tecnocratica, la maggior parte della gente dice di no. Ma una scelta è grave di passare a un'Europa politica. Ma oramai, dopo 60 anni, può darsi arrivato il momento di fare questo passo.
Quindi che la Commissione sia piena espressione della volontà del Parlamento.
Sì. Sì. Che un candidato per la presidenza della Commissione dice: io sono socialdemocratico, io sono democristiano, e scegliere me farà differenza, non soltanto perché ho capelli biondi o capelli neri, o chi parlo meglio di questo, chi sono più fotogenico, eccetera, perché ho una politica diversa e la politica dell'Europa sarà diversa. Sì? È che la politicizzazione, politica senza democrazia, senza politica non è democrazia, perché non c'è una vera scelta. Cioè la politica, che fa paura un pochino, ma la politica è indispensabile per la democrazia. Se vorremmo Europa democratica, abbiamo per necessità, per definizione, ontologicamente, deve essere un'Europa più politica. Perché democrazia senza politica non è democrazia, perché allora non c'è scelta, non fa differenza, si vota per lui o per lei, sì, non c'è una scelta politica. Ora non dico che è una cosa facile, perché siamo abituati che la Commissione è al di là della politica, chi serve l'interesse europeo, ma questo non può essere, perché sempre ci sono scelte ideologiche, soltanto che sono mascherati. Si dice che l'austerità è una cosa tecnocratica. No, è una scelta politica. Allora meglio chi sarà all'aperto.
Questo
è lì il problema della democrazia europea. Non il bilancio fra Stati membri e Parlamento europeo, fra Consiglio e Parlamento o Commissione. È il fatto che è democrazia senza politica. Democrazia senza politica non è democrazia. Ma attenzione, la tua domanda, la prima domanda era fondamentale, che devo toccare tutti noi. L'impatto culturale d'Europa è molto importante. Come ho detto, la cultura di diritti. Lì siamo più vicini agli Stati Uniti, e la glorificazione della legge, dei giuristi, delle corti, eccetera, con tutto il rispetto, non è sempre un assetto positivo. È vero, stato di diritto è importantissimo, ma viene anche con un prezzo queste cose. E bisognerebbe non dimenticare quell'assetto culturale, quella identità valoriale che vorremmo.
Questo, però, se facciamo questo, abbiamo una responsabilizzazione dei mass media impressionante, perché poniamo che Maurizio Ferrara si candidi come futuro, fra 5 anni, come presidente della Commissione. Vuol
e
dire...
allora i nostri problemi sono risolti.
Allora, fosse così, però Maurizio Ferrara deve essere comunicato, perché lei ha parlato anche, no, della della fotogenità, no? Deve essere presentato in Finlandia, in Polonia, in Estonia, in Portogallo, cioè non è così semplice, con linguaggi diversi, interpretazioni diverse, aspettative diverse. Io sono molto d'accordo con lei, dico solo che giustamente ha detto che c'è una diciamo paura, una preoccupazione, perché i media adesso non fanno rispetto all'Europa il lavoro che devono fare. Mi spiace,
no, ma
perché semplificano, riducono, invece di introdurre anche nella complicanza delle questioni. Non tutti i media sono
eccezioni. Torniamo al latino, è così. No, è certo che è complesso e non c'è soluzione facile, perché non vorremmo un'Europa monolinguale, si può dire?
Monolinguistica.
Perché la nostra identità nazionale è collocata anche sulla nostra lingua, letteratura, poesia, eccetera. Ma dall'altra parte si vede la Svizzera, una democrazia con 3-4 lingue. E funziona. Parlano francese, parlano tedesco, parlano italiano e ci sono anche i Roma. È una democrazia funzionante pur avendo 3-4 lingue. Allora non è impossibile, è complesso. Avere un spazio politico con gente che parla lingue diverse, ma è anche sfidante. Io ho 62 anni e 2 volte alla settimana prendo lezioni private di spagnolo.
Cos'è la sesta lingua per te, lo spagnolo?
Sì, la prima è ebraico.
L'ultima domanda.
Sì.
Fa una bella domanda ora.
Breve le ultime due.
Due ne posso fare?
No.
Ah, ecco. Allora, senti, ritorno alla misericordia. No, perché mi ha fatto riflettere, tu mi hai detto prima, vabbè, ti occupi, cioè hai colto solo l'aspetto della giustizia, non quello della misericordia. Io ti ho risposto che...
Come ben cattolico non ha mai letto la Bibbia, chi è Micà, il profeta?
Sì,
raccontami.
Sì. No, non lo so, me lo racconti tu dopo.
Sto
però
scherzando.
Tu, in cambio, mi devi dire dov'è il passaggio in cui si dice che i vicini non devono tirare sul prezzo, perché Weber lo cita ma non dice qual è il versetto, qual è la fonte esatta, forse Isaia, non lo so.
C'è sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento. Amare il tuo vicino come te stesso, io sono il Signore. L'imperativo, amare te stesso, è importante. Se non amiamo noi stessi,
certo,
se non rispettiamo la nostra identità, siamo nulla. Allora, prima imperativo, amare noi stessi. Secondo, amare i vicini come noi stessi. E il terzo, io sono il Signore. Che venne dimenticato. Allora lì.
Certo. Allora, misericordia. Un aspetto, un elemento fondamentale nella misericordia credo sia il perdono, la capacità di perdonare. Perché noi aiutiamo l'altro anche se l'altro ha sbagliato, anche se ha fatto un errore, se ha commesso un errore. Non lo giudichiamo. Magari non necessariamente dimentichiamo, però perdoniamo. Allora, riflettendo sul perdono, mi è venuta in mente una figura che appartiene alla cultura europea, ma alla tua tradizione, Hannah Arendt. E alla massima di Hannah Arendt...
Perché la mia tradizione non fa parte dell'Europa, dai.
No, ho detto, è di tutta l'Europa, ma in particolare, siccome l'Europa è plurale, allora plurale vuol dire che ce n'è più di una. Perdona e prometti. Pardon and promise. La condizione umana. Perché il perdono, se ricordo bene il ragionamento di Hannah Arendt, consente di spezzare quel circolo vizioso che da un errore conduce alla vendetta, alla recriminazione, e che in qualche modo non consente alla condizione umana di liberarsi dal peso del passato, di scelte buone o cattive, che non possono essere sciolte, perché sono state fatte nel passato. La promessa è perché soltanto promettendo, dice Hannah Arendt, io posso creare delle isole di sicurezza in un mare di incertezza. Ecco, allora questa massima, no? In fondo perdoniamo in qualche modo, siamo misericordiosi nei confronti di ciò che è stato, perché di errori ne hanno fatti tutti, io sono d'accordo con te, li hanno fatti anche i greci e gli italiani, per carità. I greci hanno mentito sui loro conti quando sono entrati nell'euro, tra le altre cose che hanno fatto. Ecco. Ecco allora, pardon and promise. Come ti ritrovi in questo, dal punto di vista, diciamo, non più delle istituzioni o delle politiche minute, ma dal punto di vista di un sentiero etico che ci possa far uscire dalle more, dalla palude di questa crisi, anche dal punto di vista del recupero di un rapporto di fiducia tra i paesi europei e fra cittadini europei, perché io sono rimasto, e dico solo più questo, impressionato da quella copertina dello Spiegel con la statua, la Nike di Samotracia con il dito alzato, e la copertina di un periodico greco che la settimana dopo ha raffigurato la Merkel con la divisa da nazista. Noi rischiamo anche di resuscitare degli spettri di quel passato di cui il progetto europeo ci ha per fortuna liberato.
Perdonare e promettere. Tutto il discorso trovo bellissimo, anche che le ultime parole saranno a quel livello importante, umano, basilare. Aggiungo soltanto qualcosa che è la mia deformazione culturale, ma mai non dimenticare. No.
Allora, io, visto che ha citato Spiegel e cosa, io penso, questa è un'osservazione, una domanda, io penso che i media non aiutano in questo momento, non aiutano, i media non aiutano, perché in un momento così delicato, non, ci sono eccezioni evidentemente, ma c'è questa continua riduzione a slogan, a immagini riduttivi, perché se un problema è difficile bisogna aiutare a capirlo e non a creare su ogni tema contrapposizioni. Questo secondo me è un problema serio, lo vediamo anche in televisione, cioè nessuno approfondisce più niente, a prescindere dall'Europa, l'Italia, cioè più il mondo diventa complesso più viene ridotta il modo di approcciarlo. Questo io personalmente lo vivo come una grandissima preoccupazione, perché una democrazia, qualunque essa sia, quella forma, quella diretta, indietro, dipende dal fatto che il cittadino è informato, sa di che cosa sta parlando e che cosa sta decidendo. Secondo me è molto molto rischioso ridurre tutta polemica di cortocircuito. Però io voglio, anche visto che lei è professore, voglio fare una domanda. Tantissimi giovani in Europa hanno fatto Erasmus, circolano, fanno esperienze in altri paesi, creano legami, amicizie con altri. Secondo la sua esperienza, questo cambierà l'assetto di relazioni intereuropee o è più forte, sono ancora più forte varie contrapposizioni di cui leggiamo e sentiamo? Questa esperienza europea dei giovani, che adesso mettiamo anche Erasmus più, vuol dire che anche i diplomati possono girare e fare apprendistato in altri paesi. Questa libera circolazione, soprattutto dei giovani, cambierà l'esperienza europea o saranno più forti altri elementi culturali?
Tu sei bravo a fare delle domande difficili, eh? Che non hanno risposte così nitide, chiare. La media è complessa. Per esempio, escludendo il Financial Times, la media inglese è tremenda rispetto ai giornali italiani. Tutto sommato i giornali italiani sono seri rispetto a quelli inglesi, non seri come avrei voluto. La media classica veramente non aiuta, ma le nuove media internet, eccetera, in qualche senso aiuta l'informazione, c'è aspetti positivi. È difficile il giudizio sulla media attuale, perché in cambiamento, cioè il network sociale, tutte queste cose, per me è difficile il giudizio. I movimenti anti-europei come Le Pen, Villes, eccetera, in una certa maniera sono movimenti non solo contro l'Europa, ma contro la politica. E la gente è disperata del processo normale, allora anche l'Europa fa parte di questo. Se io dovesse scegliere fra un, ad esempio, fra un Parlamento europeo che solo 30% dei cittadini hanno votato e che ha pochi antieuropeisti, un Parlamento europeo con 30% di antieuropeisti ma votati del 50% della popolazione, in un nanosecondo scelgo la seconda. E contestare l'Europa, sì, crediamo nella democrazia, vuol dire come crediamo nella libera espressione, crediamo nella possibilità di gente che non condivide la nostra opinione. In un certa maniera anche, non vorrei sembrare troppo idealistico, ma anche la contestazione contro l'Europa ha aspetti positivi.
Provoca.
Ho detto prima, rinunciare all'Europa mi sembra una cosa... Per i giovani, io penso che i giovani Erasmus, anche quelli che non vanno a un'altra università, ma che veramente oggi ascoltano la stessa musica, vedono gli stessi film, si sono francesi, tedeschi, italiani, grechi, eccetera, cioè un assetto culturale abbastanza diffuso. Per la generazione di giovani l'opzione non europea non esiste più. Non esiste più. Cioè possano contestare, possano essere disinvolti, non interessati, ma l'idea che torniamo la schiena e che non posso andare, eccetera, è già per quella generazione, sono almeno in questo senso, sono un pochino più ottimista. Ma sì, sai, mio fratello è medico. E io lo dico, che professione, tu alzi la mattina e dici grazie a Dio che ci sono malati, perché sennò sono disoccupato. E io come professore dico grazie a Dio che non sappiamo tutto, sennò sarei disoccupato.
Sarebbe bello continuare. Posso affidare la conclusione a una piccola domanda che sintetizzo così. Mi ha colpito, e credo che ci abbia colpito, questa insistenza di Weiler attraverso le domande, quando diceva della gradualità di un processo che è difficile, che è rischioso. Cioè continuava a riportare il punto sull'io, su di noi, cioè sulla responsabilità. E questo è veramente, tanto quanto sembra semplice, tanto quanto a noi sembra oggi nuovo, è veramente la sfida politica, cioè coincide con questo. Quindi è un'occasione molto grande, dove l'occasione politica, non solo elettiva, ma questa mancanza o necessità di politica autentica, assomigliasse molto a una consapevolezza ideale di quello che già ad esempio tanti pezzi di società vivono in Europa. Citava Bernard gli studenti, i giovani, gli scambi, ma le imprese. Quindi è come se il risvolto, diciamo, di governance, di regole, che è difficile, graduale, ed è un processo, è come se potesse vedere una società in movimento, oltre certo che pezzi di società fermi, disperati anche, sofferenti, è però una società che si muove e che però non ha la consapevolezza di questo valore, il valore di possibilità costruttiva ulteriore e nuova. Volevo chiedere da queste brevi riflessioni, tu hai vissuto e studiato il processo di immaginazione di questo spazio europeo, di questo spazio di libertà, è conosciuto Altiero Spinelli, comunque c'è i padri fondatori, ci sono come delle stagioni. Volevo fare due domande. Che cosa c'era in quella intuizione che vale ancora oggi e che come vivere quotidianamente come persone questa consapevolezza? Quindi si va a votare con una consapevolezza, però questa consapevolezza bisogna viverla tutti i giorni. Qual è quella che vedi che va come agita, che va come rinnovata? Quindi due cose: che cosa in quell'intuizione dei padri vale ancora oggi e quotidianamente che, in cosa consiste questa possibilità di essere consapevoli di fare politica, cioè di costruire uno spazio reale e interessante?
Di Altiero Spinelli ho avuto una delle esperienze più formative della mia vita. Può darsi l'esperienza più formativa nella mia vita professionale pubblica. Ero un giovane professore, 35 anni fa, all'Università Europea, dove ora sono presidente. Per caso, quando Spinelli ha ideato quella idea del Trattato dell'Unione Europea, hanno chiesto all'Università Europea di venire e dare il backup, la preparazione tecnica, professionale, che questo trattato sia decente e coerente dal punto di vista professionale. E per caso toccava a me di essere responsabile per l'esercizio dell'Università Europea. Allora Spinelli è venuto con tutto commissione istituzionale del Parlamento Europeo, un caravana enorme, eccetera. Sono arrivati a Firenze, erano lì a Firenze all'Università Europea per una settimana. E si cominciava a lavorare sul primo o secondo draft del trattato. E lui spiegava quello che cercavano di dire e poi toccava a me a rispondere, eccetera. E lui, ho visto che stava più e più agitato. E alla fine non poteva resistere. Si è alzato a piedi, mi ha guardato con questo occhio feroce che aveva. Arrabbiatissimo. E ha detto qualcosa che ha cambiato la mia vita. Per sempre. Ha detto: professor Weiler, evidentemente sei una persona assai intelligente. Perché non usi la tua intelligenza invece a dirmi tutte le ragioni che questo trattato non può funzionare? Usare la tua intelligenza per aiutarmi che funzioni. Era un momento di illuminazione, che aveva ragione. Allora io potevo essere qui due ore e spiegarti perché l'Unione Europea è merda, scusatemi, che questa non sia su YouTube, ma non è così, scusatemi tanto. Io cerco di usare, e invito tutti, usare l'intelligenza per far funzionare meglio una cosa che in fondo è un'esperienza, un esperimento nobile dei padri fondatori di Gasperi, Adenauer e Schumann, Monet, è molto radicato nella tradizione cristiana e umanistica. È un tesoro che non si può lasciar perdere. Allora, questa è... Cosa si fa alla vita quotidiana? È una domanda personale, no? C'è questo giornale Tracce che oggi ha fatto intervista, mi hanno fatto la stessa domanda. E la mia risposta è stata non quello che voleva il giornalista. Ho detto, il mio desiderio è di poter finire la mia vita con 10 giorni di questa vita che potevo dire che non sono stato imbarazzato davanti a Dio. Una giornata passata senza bugia, che alla fine della giornata potevo dire oggi non sono imbarazzato davanti a Dio. Devo dire quello è di cercare ogni giorno finire la giornata in quella maniera. Se riesco a fare questo, se arrivo in tutta la mia vita a avere 10 giorni così, ho fatto bene.
Ma di seguito?
Come?
Tutti di seguito?
Alcune cose sono ancora più importanti dell'Europa.
Oggi pomeriggio, ma ringrazio perché dice bene di che cosa possa essere una intensità di speranza il fatto di vivere questo paragone sproporzionato, cioè tra noi e il mistero e Dio. Fa capire come questo esalti la responsabilità di cui abbiamo parlato in qualche modo tutta la sera, e questo indica qual è stata la cultura e quale può essere la cultura nostra, contemporanea, rispetto a quella capacità enorme di osservazione che hanno i media, ma sui media ormai scrivono gli intellettuali, i professori, gli educatori, cioè quelli che fanno la cultura contemporanea. Quindi la capacità che ha la nostra cultura di dire tutti i rischi, tutte le possibilità negative, e di non avere il coraggio di fare un passo ideale. Questo è quello che manca alla cultura contemporanea, del coraggio di chi è iniziato. Per questo è possibile un nuovo inizio se io mi sento e mi trovo così, consegnato con un dono così. Io credo che la sfida politica mai oggi coincida con questa consapevolezza. Non c'è tanto da fare, c'è molto da raccontare a questo livello. Io credo che questa sera, da un professore di diritto, da un professore universitario, da una persona impegnata nel mondo dell'impresa e del lavoro, anche lui docente, sia emerso questo. Certamente è una dilatazione di persona in persona, è un percorso di gradualità, difficile e di rischio, ma siamo contenti di averne parlato. Tra 2 settimane ci ritroviamo qui il 4 giugno a sentire un'esperienza che è successa in un paese che è fuori dall'Europa, si sente russo ma non vuole essere russo nella maniera del potere attuale russo e dell'Ucraina. Sentiremo che cosa è accaduto di nuovo, che non è quello che dicono i media dove scrivono gli intellettuali eccetera eccetera, ma è accaduto qualcosa di nuovo e che vale la pena di ascoltare, di far fruttare per prenderlo per mano. 2 testimoni dall'Ucraina e una poetessa famosissima di Mosca. E questa è la differenza europea che ci può essere tra figure e culture antagoniste. Grazie a tutti, grazie a Weiler davvero del suo lavoro.